Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Stiamo leggendo le conferenze di San Massimiliano, tratto dal testo Le conferenze, ecco, di Casa Mariana Editrice, edito nel 2014. Ecco, stiamo leggendo con San Massimiliano, ecco, le conferenze relative al tempo di Quaresima e di Pasqua del 1938, anno terribile, anno che la Madonna indicò come inizio della seconda guerra mondiale a Fatima, quindi pieno di fervore questo anno, anche se di mestizia, perché la guerra era alle porte, proprio cominciò dalla Polonia, la terra di San Massimiliano. Ecco, qui in questa conferenza, tenuta il 14 aprile 1938, ecco, San Massimiliano fa gli auguri di Pasqua. Tutti sappiamo quale sia il fine di ogni creatura e di ciascuno di noi. Unicamente ed esclusivamente la gloria di Dio. Siamo fatti per Dio, tutto è per Dio, anche se ecco, nessuno quasi lo capisce più, però tutto è per Dio, tutto è fatto per mezzo di Lui e in vista di Lui, cioè vista finale. La gloria di Dio è l'uomo vivente, la vita dell'uomo è la visione di Dio, visione nel senso che arriva al suo fine. Se non c'è Dio come fine, qual è il fine? Mangiare, bere e dormire, questi non sono fini, sono mezzi temporanei di sussistenza. Anche il denaro, la ricchezza di questo mondo, può essere veramente una grande tentazione perché ti fa vedere, ecco, una finalità che non è quella giusta, ti offusca la mente, ti obnubila il cuore. Ti appesantisce lo spirito, ti appesantisce le facoltà intellettuali, morali, non ti fa andare verso Dio, c'è poco da fare. Chi è troppo ricco, poi pensa solo a mantenere queste ricchezze, pensa che il fine della vita sia questo, mantenere le proprie ricchezze, anzi addirittura a crescere senza fine, ecco lo sviluppo di cui si parla, no? Il profitto, di cui si parla, investimenti e profitti, se il profitto supera l'investimento, ho fatto una cosa buona, ma se io, ecco, investo e non guadagno, ho fatto una cosa cattiva. Cioè, ci deve essere sempre un progresso, un'accelerata nel guadagno, non ci può essere stabilità. Ma questo è un assurdo, no? Perché poi, per quanto vuoi accrescere la ricchezza, ma non è che si può accrescere all'infinito, perché le ricchezze, sono finite, quelle sono, non è che c'è un bene infinito che si può ingrandire quanto si vuole. Beh, no, anche poi perché il tempo è limitato, come una partita di calcio, no? Ci sono 90 minuti e in quei 90 minuti devi segnare, ecco, nella porta avversaria e basta, poi non ti è dato più altro tempo. Cioè quel tempo là e così è la nostra vita, che va a finire nella vittoria, come in una partita, ma più di una partita, la vittoria sarebbe la visione di Dio per sempre, l'eternità, non un trofeo che finisce, non uno scudetto che si attacca sulla maglia, poi si toglie, ma ecco un fregio unico e indistruttibile della presenza di Dio nella mia vita, nel mio corpo, nella mia anima. Quindi esclusivamente la gloria di Dio. La Chiesa nel Catechismo ci dice che siamo chiamati a conoscere, amare e servire fedelmente Dio per poi goderlo in paradiso. Chiamati a conoscere, amare e servire. Prima conoscere, poi amare, poi servire. E poi godere nell'eternità. Si gode anche qui, perché tante grazie fa il Signore, veramente sono grazie eccezionali, grazie infinite. Grazie di consolazione, grazie di illuminazione, grazie di forza, ecco, rafforzamento spirituale, grazie anche di testimonianza, di martirio, addirittura fino al sangue. Sono grazie, grazie, grazie. Non le facciamo noi queste cose, se dovessimo farle, ecco, se arrivassimo alla suprema testimonianza, alla suprema espressione dell'amore, della lode di Dio, che è il martirio, la fa Dio questa cosa, però ci usa e ci fa partecipi a noi di questa grazia. Quindi, fine dell'uomo è esclusivamente la gloria di Dio, è esclusivamente la gloria di Dio. La Chiesa nel Catechismo ci dice che siamo chiamati a conoscere, amare e servire fedelmente Dio per poi goderlo in paradiso. Quindi il nostro fine è la gloria eterna e anche esterna. Qui dice esterna, ma probabilmente è eterna, no? Esterna, beh sì, ci sarà il corpo, avremo una materia, non sappiamo come, una materia spiritualizzata, una materia tutta tendente verso l'alto, come dovrebbe essere già quella dei santi, ma no? I santi già tendono a Dio. Da questa terra anche il loro corpo è eliminato dalle potenze sensibili, dalle concupiscenze della carne, degli occhi e della vita, tende verso l'alto, a superare se stesso. E quindi ecco, il fine è la gloria, anche esterna di Dio, però è eterna la gloria. Tutto il resto è mezzo, persino l'ordine, la vita religiosa sono solo mezzi. Ecco, anche le penitenze che facciamo, ecco. Il digiuno quaresimale, ecco, la conversione, i sacramenti, sì, hanno il tesoro di grazia che è nascosto in Dio, ecco. Perfino l'ordine e la vita religiosa sono solo mezzi, devono servire a salvarci, a santificarci con più facilità. Oggi in questa solennità della risurrezione di Gesù, durante la tradizionale spartizione dell'uovo benedetto, ecco, quindi parla a Pasqua, vedete, no? Si spartiva l'uovo, non credo che era l'uovo di cioccolato, erano le uova normali, quelle che si benedicevano il sabato santo, si mangiavano poi nel giorno di Pasqua. Pasqua era simboleggiata dall'uovo, simbolo della vita nuova, no? La vita nuova in Cristo, in fondo da quell'uovo nasce la vita, ecco l'uovo della gallina, l'uovo dell'uccello, nasce la vita nuova e così dal sepolcro di Cristo nasce la vita risorta, dalla morte di Gesù nasce la nuova vita, non solo per Gesù, per Cristo risorto, ma anche per tutti gli uomini. E quindi ecco una festa grandiosa, una festa che fonda la nostra fede soprannaturale in Dio, in Cristo, nello Spirito Santo. No? Auguro a me stesso, quindi a tutti voi, che tutti e ciascuno in particolare possiamo raggiungere il nostro fine nel modo più perfetto possibile. Certo, c'è vari modi di arrivare al traguardo. C'è chi ha rubato tutta la vita e come il buon ladrone si deve pentire in extremis, e c'è chi invece come l'Immacolata ha servito Dio sin da subito, sin dalla sua concezione, non ha trovato nessun ostacolo, non ha voluto, ecco, prendere su di sé nessun ostacolo che impedisse la comunione con Dio, e quindi ecco, deve raggiungere questa comunione. Possiamo raggiungere il nostro fine quindi nel modo più perfetto possibile. Se lo raggiungeremo, avremo fatto tutto quanto dovevamo fare. Se conquistassimo il mondo e facessimo perfino cose sbalorditive, ma non riuscissimo a raggiungere il nostro fine, la nostra vita sarebbe sprecata. Sì, si possono fare cose sbalorditive. Ricordo, ecco, adesso non è dogmatico, non è canonico, però nelle quelle visioni che ebbe la Maria Valtorta, no? Erano morti nei suoi anni i coniugi Curie, no? Questi che hanno scoperto l'atomo, questo grande progresso della scienza, sull'energia atomica, è veramente un grande contributo per la storia della scienza, per l'energia, lo sviluppo e il progresso dell'umanità, però non erano credenti questi due, insomma, quindi li vedeva, sì, tra le anime vaganti, insomma, che non hanno ricevuto la grazia, non hanno quella luce, anche se sono benemeriti, certamente hanno fatto umanamente qualcosa di buono, però non hanno la grazia, no? Dante, no, mette nell'antinferno, quindi non nell'inferno, mette i giusti, cioè quelli che non hanno ricevuto il battesimo, come Platone, Aristotele, no? Archimede, non so, Pitagora, ecco, questi grandi dell'antichità, grandi pensatori, grandi filosofi, grandi per l'insegnamento morale, spirituale, anche scientifico, fisico, no? Metodologico, però stanno lì al limitare del paradiso, ma non ci sono entrati. Il più piccolo del regno dei cieli è più grande di Giovanni Battista, dice Gesù, no? Almeno Giovanni Battista sulla terra, ecco. E poi Giovanni Battista sarà grande anche nel regno dei cieli, anzi alcuni sostengono la sua risurrezione corporea, immagine di Maria Santissima, ecco, questo lo fa la venerabile Maria di Agreda, no? Che mette tutti i parenti di Maria in cielo con il corpo, perché appunto hanno partecipato dei meriti stessi della Beata Vergine Maria Immacolata e quindi godono della stessa gloria. Beh, cerchiamo di conquistare anche noi questa gloria, magari non con la risurrezione corporea, non è previsto per noi adesso, però almeno con la santità quella che il Signore ha scelto per noi. Se conquistassimo il mondo e facessimo perfino cose sbalorditive, ma non riuscissimo a raggiungere il nostro fine, la nostra vita sarebbe sprecata. Neppure una cosa tanto santa come l'apostolato può essere un fine. Cioè, io non vivo per l'apostolato, no? Oggi si fa grande enfasi, la pastorale, ma la pastorale che cos'è? Aiutare gli altri a trovare Dio. Ma se non fai questo, cos'è la pastorale? Che tu ti bei di quello che dici, dei libri che scrivi, delle conferenze che fai, e questo è il fine? Sono mezzi, no? Ricordo Fulton Sheen, questo vescovo americano, che fu un po' uno degli iniziatori della telepredicazione, della predicazione in diretta del Vangelo attraverso la televisione. Diceva: beh, io l'ho predicato tanti anni, Gesù, adesso lo voglio pure vedere, però alla fine della mia vita, era una cosa santa, no? Quella che diceva: il fine non è la predicazione. Fine non è il successo, non è la gloria, non sono i titoli che metto nell'armadio e neanche i riconoscimenti, le onorificenze. Vabbè, possono avere un certo valore se sono veri poi, perché tante onorificenze, anche Hitler dava tante onorificenze da parte del regime nazista, magari lo dava a quelli che erano più efferati nel servizio del male, insomma, del regime nazista, no? Dell'SS, i vari generali che compivano stragi, no? Ecco, anche di civili, che vincevano battaglie pure difficili, sì, però magari si abbandonavano anche a nefandezze, pure questi avevano i riconoscimenti umani, però che valore hanno queste cose davanti a Dio? Il riconoscimento che ti dà Dio, magari il riconoscimento che dà ai tre pastorelli, che è superiore a tutto, no? E il riconoscimento che dà a San Pasquale Bailon, che faceva il pastorello, anche lui, a Santa Bernadette Subirù, che forse sono tra i più grandi santi che esistano, Santa Germana Cusen, tutte persone incorrotte, no? Ecco. Nella tomba, vuol dire che il Signore gli riconosce questa gloria, questo merito, anche da questa terra, se contempliamo anche il loro corpo così, già un po' nella gloria, anche se in parte, no? Ecco, da questo mondo, da questo mondo. Se conquistassimo il mondo e facessimo perfino cose sbalorditive, ma non riuscissimo a raggiungere il nostro fine, la nostra vita sarebbe sprecata. Neppure una cosa tanto santa come l'apostolato può essere un fine, ma solo un mezzo. Vi auguro perciò di raggiungere il vostro fine. Ecco, questo che vuole San Massimiliano, che raggiungiamo Dio, raggiungiamo la visione di Dio, purifichiamo noi stessi in modo tale da conoscere Dio, ad amarlo sempre più e di mettere tutto al di sotto di Dio. Ecco, nulla cosa anteporre a Cristo, diceva San Benedetto, proprio un punto fermo della sua regola. Che ricorre proprio in tanti capitoli. Ricordati di non te porre mai nulla a Gesù Cristo. Quindi, in ogni cosa che fai, pensa a Lui. In ogni cosa che devi fare, che l'obbedienza ti comanda, il monaco deve pensare a Gesù e fare come avrebbe fatto Gesù, come avrebbe fatto la Madonna. Per San Massimiliano, l'Immacolata, il mezzo fondamentale, entrare nella mente, nel cuore della Madonna, farsi guidare dalla sua mente, dal suo cuore, per corrispondere sempre meglio e sempre più alla volontà di Gesù Cristo, essere sempre meglio e sempre più santi, quindi raggiungere il nostro fine. Sappiamo che essa appartiene all'ordine della grazia, che ci viene subito alla mente. E perciò ci viene subito alla mente la mediatrice di tutte le grazie, l'Immacolata. Ecco, un punto fermo di San Massimiliano è la teologia di San Luigi Maria Grignion de Montfort. Tutte le grazie scendono dal cielo sulla terra per la mediazione di Maria, la mediazione assoluta, fondamentale, decongruo. Ecco, Dio l'ha eletta, la sua Madre Santissima, non solo per essere generato, alla vita umana, alla vita di tutti gli uomini, e questa è già una mediazione, se vogliamo, no? Perché è la Madonna che attira il cielo sulla terra con la sua santità, con la sua bellezza, con la sua grandezza interiore, le sue grazie già che erano infinite, no? Già prima dell'incarnazione. Con l'incarnazione diventa proprio mediatrice fondamentale di ogni grazia, perché generatrice del verbo di Dio, dell'autore della grazia, di colui che ci dà la remissione dei peccati e la vita eterna. Ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Stiamo leggendo le conferenze di San Massimiliano Kolbe. Abbiamo letto da poco il numero 165 sulla Pasqua del 1938. Continuiamo, ecco, la sua meditazione sulla Pasqua leggendo la conferenza 166, ecco, tenuta sempre nel tempo di Pasqua, nella settimana di Pasqua, la settimana in albis dello stesso anno che preludeva, o già era, diciamo, secondo il detto della Madonna di Fatima, ma già nella Seconda Guerra Mondiale, la grande penitenza, il grande castigo che Dio dette all'umanità per la sua perversione, per i suoi peccati ripetuti, per la sua lontananza dalla Madonna, dal messaggio di Fatima, dalla consacrazione della Russia al cuore immacolato di Maria. Vediamo cosa dice San Massimiliano della risurrezione. Le feste pasquali sono passate, ora dobbiamo fare l'esame di coscienza. Quali benefici ne abbiamo riportato? Questa risurrezione è stata celebrata solo esternamente, cioè si riferisce al rito, certamente importante, il rito liturgico, partecipare, però se non ci tocca questo rito, se non ci fa cambiare vita, se non ci fa essere migliori, più aderenti a Cristo, se queste feste si sono limitate solo alla gioia esterna, allora non hanno raggiunto il loro fine. Cioè, ci vuole la conversione del cuore, cioè la conversione dell'anima, la purificazione, la donazione di se stessi a Dio. Come un mercante dobbiamo calcolare se abbiamo guadagnato tanto quanto potevamo. Certo, c'è dot des, c'è investimento e profitto, anche nello spirito. Investo sulla liturgia, investo su Cristo, investo sulla preghiera, sulla penitenza, sulla lettura e meditazione del Vangelo, l'esercizio della carità. Ecco perché devo migliorare la mia anima, devo vedere se ho guadagnato quanto potevo. E di questo ad ognuno parlerà la propria coscienza quando vi rifletterà. Ieri un frate mi ha detto che la vita a volte è difficile, è triste. come se ciò fosse la prova del fatto che la sua vita interiore si stesse indebolendo. Ecco, la vita non è mai difficile o triste, cioè può essere difficile, certo, ci sono le prove della vita, ci sono le croci che il Signore ci dà, ma tutto ciò che abbiamo è finalizzato allo scopo della nostra santificazione. È finalizzato al fatto che noi amiamo Dio, che noi l'amiamo sopra ogni cosa, che noi miglioriamo la nostra coscienza, la nostra anima, il nostro corpo, il nostro cuore. E quindi, ecco, devo, diciamo, ricevere tanto. Ecco, Gesù anche lo dice nel Vangelo, nelle famose parabole dei talenti, l'impiegato è la parabola dell'amministratore, ecco, l'amministratore che investe, ecco, su quello che ha, ecco, anche sul suo imbroglio, no? Per dire, perché siano rimesse, diciamo, ecco, almeno in parte le commende, ecco, i crediti che il suo padrone ha, perché ci guadagnasse lui, ecco. Nella sua furbizia sta, ecco, nel manomettere i contratti del padrone. Certo, non è una cosa da imitare, però ecco, mise in pratica ciò che aveva sempre fatto per avere, ecco, la sopravvivenza, no? E allora i figli della luce sono meno scaltri dei figli delle tenebre, perché i figli delle tenebre sanno che cosa fare, sanno rubare, sanno ammazzare, sanno fare la voce grossa quando si sa che è falso quello che dicono, per darsi più autorità, per darsi un tono, vediamo oggi, no? Ecco, tanti che sostengono la tesi insostenibile della guerra per dire no, la guerra serve alla pace, in realtà c'è un profitto nascosto, è oscuro, è veramente immorale, no? In questo desiderio, questa ansia di fare la guerra, di riarmarsi, perché si vogliono nutrire e si vuole guadagnare dalle fabbriche di armi, no? Si investe, ecco, la gente lavora, produce armi, ecco, le nazioni la comprano, ecco che così fiorisce l'industria degli armamentari, ecco, della produzione bellica, come i vaccini, no? Ecco, si diceva che c'era la malattia, così tutti correvano a farsi il vaccino e le case farmaceutiche prosperavano. E anche gli stati che avevano i proventi delle case farmaceutiche, pagati dalle stesse case farmaceutiche, per approvare leggi che fossero concordi con, ecco, la diffusione dei vaccini. Purtroppo c'è stata questa depravazione, c'è ancora, insomma, no? Ecco, tante case farmaceutiche si arricchiscono non perché siano meritorie, non è la cura dei malati, ma perché vendono i loro prodotti e quindi la gente impaurita li compra. Come si disse all'inizio secolo, alcuni medici molto interessati, farmacisti, dobbiamo curare i sani, non i malati. Dobbiamo far credere ai sani che sono malati e così prenderanno, compreranno i farmaci, no? E così noi ci arricchiamo sulla loro pelle, anche se non hanno bisogno di farmaci. Però ecco, per il Signore la cosa è diversa, e noi sappiamo qual è il bene. Il bene è la grazia di Dio, il bene è la confessione, il bene è l'ascolto della parola, il bene è vivere i 10 comandamenti. Ce l'abbiamo, ecco, la strada tutta bella spianata, Gesù ce l'ha spianata davanti con se stesso, che ha dato se stesso per me, per noi, sulla croce, ma noi preferiamo altre strade di salvezza, che poi non sono salvezza, ma sono depravazione assoluta. Quindi il frate che dice la vita è difficile, dice San Massimiliano, è la prova che la sua vita si sta indebolendo, perché magari non ricorre alla grazia, non ricorre a Dio, non accetta la croce, no? Perfino a San Paolo la vita era diventata ripugnante, nonostante questo era apostolo delle genti. Simili segni non sono prove di un male, non si tratta di non avere tristezze o di non provare scoraggiamenti, se non ci fossero le contrarietà non potremmo raccogliere meriti. Dio non porta nessuno in paradiso per forza, chi si ribella non si salverà. Quindi la croce bisogna accettarla così com'è. Certo, si può chiedere a Dio l'aiuto, la forza, un'attenuazione, magari se sembra troppo pesante, però se il Signore te la lascia, ti basta la mia grazia, no? Dice Dio, Gesù, a San Paolo, no? La mia potenza si manifesta pienamente nella tua debolezza. Più sei debole, più sarai forte. Cioè, più non ce la fai, più ce la farà Dio per te. Ciò non significa che si deve aver conquistato tutto il mondo, l'Immacolata. L'attività esterna è secondaria. Il lavoro più importante sono la preghiera silenziosa, le piccole mortificazioni, la conformità alla volontà di Dio dalla mattina alla sera. Tutte le altre cose non generano la grazia di Dio, mentre attraverso la preghiera e la mortificazione si guadagna la grazia di Dio per le anime. Ecco una via aurea che ha tracciato San Massimiliano. La preghiera e la mortificazione. Possiamo anche non scrivere, non so, non fare articoli, scrivere libri. Tanti fanno consistere in questo, l'attività spirituale, pastorale. Più scrivo libri, allora più ho fatto. No, è importante salvare le anime. San Francesco, che non ha scritto nessun libro, probabilmente ha salvato più anime di tanti santi scrittori. No, che non sia giusto scrivere. Sant'Agostino, grandissimo, no? E che poi la maggior parte delle opere di Sant'Agostino neanche le ha scritte lui, non le ha scritte i suoi discepoli, che ascoltavano le sue prediche. Pensiamo al commento al Vangelo di Giovanni, discorsi su Giovanni, come è tradotto in italiano. Quelle erano prediche che lui teneva in chiesa, su una lettura continua del Vangelo di Giovanni. Siccome era già noto e famoso in tutta la cristianità, allora tutto quello che diceva, usciva dalla sua bocca, veniva registrato dai copisti, dai segretari, e poi pubblicato. Ecco, la stessa opera De Trinitate, sono tutte conferenze che fa i discepoli, no? Che non voleva mai pubblicare, poi perché non gli piaceva mai. Beh, la Trinità è un mare magnum, un mare infinito in cui ci si può solo perdere, quindi più si scrive più non si è detto nulla. Ecco. Però ecco, come è stata pubblicata, così com'era, non gli piacque Sant'Agostino, furono i suoi discepoli che alla fine la pubblicarono, perché magari sennò sarebbe andata persa quell'opera così importante dell'attività spirituale del maestro. Ma questo vuol dire che veramente neanche Sant'Agostino, per quanto fosse un grandissimo scrittore, forse il più grande scrittore di tutti i tempi antichi, ma lui non ci teneva a questo. Tra l'altro, che diffusione poteva avere la sua opera? Non è come oggi che c'è la stampa, che c'è il copyright, che c'è i diritti d'autore. Allora non c'era niente di tutto questo. Scrivere un libro veramente era scriverlo per se stessi, per la propria piccola cerchia di discepoli. Poi sono stati monaci veramente meritori, 100 anni dopo Cristo, con San Benedetto, che hanno cominciato la diffusione capillare, almeno monastica. Beh, i monasteri erano templi protetti, erano aree protette in cui i libri potevano essere copiati. Beh, non c'era ancora la stampa, quindi trovare un libro nell'antichità era difficilissimo, perché è tutto scritto a mano, no? I monaci cominciarono con la loro abnegazione, con il loro amore proprio di penitenza, amore della cultura, ecco, per penitenza, perché lo facevano per amore di Dio. Anche le tecniche scrittorie, lo scriptorium, no? Il codice. Il codice fu una trovata enorme, perché fino al IV-V secolo abbiamo i rotoli che erano molto più fragili, andavano perduti, no? Erano contenuti in custodie che poi venivano facilmente distrutte, perché non c'era la biblioteca come la intendiamo noi. Questa custodia dei rotoli era molto più complessa. Adesso invece è come allora, no? Come i primi tempi, appunto, in cui furono creati i codici, furono fatti gli scaffali. Negli scaffali i libri già avevano una certa conservazione. Oggi abbiamo tecniche ancora più sofisticate, abbiamo la temperatura bassa, il buio, no? Certe biblioteche che sono molto antiche, così conservano, diciamo, con temperatura, diciamo, adeguata, i volumi che altrimenti andrebbero perduti a contatto con l'aria, con la luce. E quindi c'è una conservazione molto più grande dei testi. Oggi poi c'è internet, quindi tutti i testi antichi possono essere facilmente riprodotti in maniera elettronica. È anche un rischio questo, perché pure lì ci può essere una manipolazione, no? Come ci fu del resto nei codici. Comunque, l'attività, questa è quella esterna, la pubblicazione, la scrittura. L'importante è fare la volontà di Dio. In epoca Lanov la cosa più importante è la santificazione dei frati. La risurrezione in epoca Lanov sarà completa quando tutte le anime risorgeranno. Una visione escatologica, questa è immancabile, non può mancare. Una visione escatologica del vivere comune. del vivere cristiano. Siamo qui per la risurrezione, perché stiamo qui? Perché lavorare? Perché faticare? Perché pregare? Perché diffondere? La risurrezione della milizia dell'Immacolata è la risorgente di ogni risurrezione, perché se essa avviene tutto il resto ne sarà effetto. Se non ci sarà la risurrezione dell'anima, l'attività non servirà a niente. Ecco, quindi soprattutto risorgere l'anima. Vivere in grazia di Dio, vivere staccati dalle cose, vivere staccati dai beni di questa terra, vivere come se appunto esistesse solo Dio, io e Lui da soli, no? Nella piena percezione della Sua volontà. L'anima deve volerla, dobbiamo dirci necessariamente così sia, perché Dio può concederci molte grazie, ma il suo operare non sa mai, non sarà mai forzare. Dio stesso non ci costringe a quello che noi non vogliamo. Solo l'uomo, con l'aiuto di Dio, può operare la sua risurrezione. In che consiste questa risurrezione di ognuno singolarmente? Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna dal testo Le Conferenze di San Massimiliano. Stiamo leggendo la conferenza 166, ecco, che parla della risurrezione, ecco, parla del momento glorioso dell'incontro con Dio, che è la cosa più importante della vita. Ecco, questa risurrezione riguarda proprio quella risurrezione che noi compiamo ogni giorno nella grazia di Dio, nella fede, nella scelta di Dio, scacciando via da noi il peccato, ecco, le timidezze, le inosservanze, ecco, la disobbedienza in genere a Dio. Se noi viviamo di disobbedienza, beh, certo non possiamo sperare nulla, no? Speriamo solo nella materia, ma questa è una cosa che obnubila l'uomo, che non lo gratifica completamente, non gli dà quella vita che invece è proprio dell'uomo. Quindi in cosa consiste questa risurrezione di ognuno singolarmente? Ecco, ho già detto a San Massimiliano che la risurrezione deve essere personale, non è che si risorge tutti insieme perché siamo una bella comunità, no, la comunità è formata di singoli, di persone che liberamente e singolarmente nella propria volontà, nel proprio essere, nel proprio animo, scelgono il Signore, scelgono di servire il Signore, di seguire la volontà di Dio. E se la comunità mi porta lontano da Dio, beh, certo allora io non la devo più seguire. Ci sono comunità che sono deviate, no? Anche nella Chiesa, ci sono state nel passato, comunità che sono diventate eretiche, che hanno professato cammini eretici. Pensiamo ai templari. I templari, insomma, da un iniziale cammino di vera dedizione alla causa di Gesù, alla causa di Cristo, sono deviati, sono diventati come una formazione politica, che adorava solo se stessa. E così anche nei nostri stati. Gli stati sono nati, gli stati, come servizio di Dio, servizio del Signore. Ecco, nell'antico Sacro Romano Impero sono nate le comunità nazionali, che pur nella loro diversità però erano sempre consacrate a Dio. L'unico scopo, l'unica causa era il servizio di Dio. Ecco perché San Francesco d'Assisi scrive la famosa lettera ai reggitori dei popoli. Dice che il primo dovere dei reggitori dei popoli, cioè dei politici, è quello di far osservare i comandamenti di Dio, di far pregare il popolo, di far lodare Dio, perché altrimenti verrà la maledizione sul popolo, perché se no non si dà a Dio, ovviamente si dà al demonio, anche se non lo sa, anche se non lo dice esplicitamente, non lo fa esplicitamente, però essere senza Dio significa essere esposti all'influenza del maligno, no? E quindi va colui che è stato scacciato, prende sette spiriti peggiori di lui e rientra in quella casa da cui era stato scacciato, e la situazione di quell'uomo diventa peggiore della prima, cioè peggiore di quando era senza Dio la prima volta. L'Europa è un po' così, da casa di Dio, quando era così nel tempo di San Francesco, e anche dopo, no? È diventata un po' casa del demonio, no? Con l'illuminismo, con le rivoluzioni liberali, le rivoluzioni marxiste, ecco, le rivoluzioni materialiste. Ecco, adesso c'è proprio il transumanesimo, che è proprio il massimo della bestemmia. Come Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, quindi l'ha creato perfetto in sé. E noi vogliamo fare invece qualcosa di più. No, noi facciamo meglio di Dio, facciamo un uomo diverso, l'uomo transumano, l'uomo ibridato con la macchina, l'uomo guidato dall'intelligenza artificiale. Una pazzia, veramente. Ma c'è già l'intelligenza umana che è così libera, che è così veramente creativa, così conforme a Dio, che è così libera e creativa, nell'amore ovviamente, non nel male. Se uno è creativo nel male, in realtà non è creativo, perché il male è privatio boni, è distruzione del bene, no? Il male. Quindi se uno crea una cosa che serve a distruggere, per esempio, non so, la bomba atomica, no? O i droni che portano missili, che portano, no? Ecco, portaerei che portano distruzione e morte, queste cose sono negazione del bene, non è che sono armi difensive, non esiste. Una guerra che distrugge tutto e poi si dice che è difensiva, ma sei distrutto. Che cosa hai difeso? Non hai difeso niente, no? Hai solo distrutto, come le guerre che si fanno oggi. Sono delle falsità, si chiama la lingua a servizio del male, ma il male rimane male, anche se è difeso con la lingua. Ecco, l'unico progetto di Dio è l'uomo vivente, il vero progetto di Dio, l'uomo che vive e che vive bene in eterno. Ecco, quello che il mondo oggi non vuole capire. Uno dei frati più giovani, scrive San Massimiliano, mi ha portato dei bigliettini sui quali erano scritti diversi fioretti, 15 di loro ne estraggo uno per ciascuno per praticarlo. Ecco, è bello, ma non è l'essenza. Qual è l'essenza? È la visione di Dio, non è solo la virtù, ma anche la virtù è un mezzo per conformarsi a Cristo. So che per quel frate non è un fine, ma solo un mezzo. Ecco, i fioretti, le preghiere, piccoli atti di umiltà, piccoli atti di offerta di sé, di consacrazione. Poi c'è la messa ecco veramente un culmine, perché se noi crediamo che lì c'è Dio, allora dobbiamo prepararci il meglio possibile, nel silenzio, nella penitenza, nel raccoglimento, nella preghiera, nel desiderio di Dio. Stiamo sempre a pensare alle cose che dobbiamo fare pure durante la messa, non si capisce a che serve quella messa. I fioretti e le preghiere in sé sono un potente mezzo di resurrezione, ma non posso essere il fine. Sì, non è che sono risorto solo facendo una cosa buona, devo risorgere sempre integralmente in Cristo, no? L'essenza della risurrezione consiste nel conformare la nostra volontà alla volontà di Dio, ecco, proprio in tutto, no? Anche nei pensieri. Ecco, fu una santa, ecco, che fece il voto di non avere pensieri vani, ecco, e quindi ogni volta che sorgeva qualche cosa, con la sua volontà lo scacciava, cercava di scacciarlo, di non dargli nessun peso. Più di questo non c'è niente, tutto il resto sono solo mezzi, persino la santa comunione dice che è un mezzo, no? Ecco. Certo, un mezzo, ma che ci porta a Dio. Nella pratica della vita lo dimentichiamo spesso, ci diciamo che se ci comandasse Gesù in persona per lui faremmo tutto, invece quando un superiore e minore ci comanda abbiamo difficoltà. Ma Gesù opera attraverso l'obbedienza, ecco, dobbiamo credere, no? Ecco, nella mistica della vita religiosa, l'obbedienza non è obbedienza al superiore, è obbedienza a Cristo. Ecco, la chiarezza, chiarezza verso Cristo. È la preghiera, preghiera verso Cristo. Tutte le azioni che si fanno davanti a Cristo, per Cristo, in Cristo. Se non è così, non stiamo facendo il bene. Dobbiamo renderci conto che stiamo sbagliando, che siamo nel peccato, anche solo nell'atteggiamento, anche solo nel pensiero, anche solo nell'intenzione, anche se poi quell'intenzione non si realizza, però dobbiamo pensare che effettivamente Gesù è in tutto, vede tutto e vuole convogliare tutto verso una forma di bene. Nella vita pratica lo dimentichiamo, dice, c'è questa debolezza, chissà quante cose vedremo nell'aldilà quando Dio ci giudicherà, ma hai avuto questo atteggiamento, hai avuto questo pensiero, hai avuto questo modo di vita, perché l'hai fatto? Se sapevi che io ero davanti a te, no? Ci diciamo che se ci comandasse Gesù in persona lo faremmo, ma se ci comanda un superiore, no. Ma è superiore che Gesù, sono la stessa cosa, c'è questa identità, esiste questo, no? Se no che facciamo? Che voto facciamo? A che cosa? Il superiore facciamo il voto quando ci piace. È troppo, un po' troppo comodo. Certo che si può anche ragionare, no? Si può anche dire, ecco, l'obbedienza caritativa, dice San Francesco, l'obbedienza di carità, cioè non è che devo fare proprio tutto assolutamente come dice il superiore, perché? Perché alle volte pure il superiore può sbagliare, se lo sbaglio è grave, c'è proprio un peccato, allora non devo obbedire, però se la cosa è lieve, che non fa male a nessuno, se mi dice di colorare una cosa di rosso anche se è di giallo, dice, beh, non mi piacerà il rosso, magari mi piace più il giallo, però vabbè, lo dice il superiore, mi adeguo, insomma, con tutto il cuore, tanto non è che mi cambia molto, insomma, su via. Ecco, quindi sappiamo che è l'obbedienza che fa i santi, e l'obbedienza si fa a Cristo, sempre. Non sappiamo che effettivamente c'è difficile compiere l'obbedienza, sempre e bene. Perciò, proprio per questo, facciamo in modo che l'essenza della milizia dell'Immacolata sia interiore, l'obbedienza deve essere fatta con il cuore, l'obbedienza deve essere fatta interiormente, deve essere fatta, ecco, obbedendo realmente a Dio nel mistero. Quindi l'obbedienza è un mistero, non è, dici, io, tu fai questo e quello lo fa, come dice il centurione. Il centurione romano è un concetto abbastanza elevato di obbedienza, però l'esempio che fa Gesù è un'obbedienza militare. Anch'io sono un subalterno, ho soldati sotto di me e dico a uno fa e egli fa, e un altro vieni ed egli viene. Quindi ho questa obbedienza che sì, lui c'ha questo concetto, ha imparato così dalla vita militare, che dobbiamo fare. Gesù però rimane ammirato perché lui traspone questo concetto che ha di obbedienza, molto molto, diciamo, immediato, effettivo, in obbedienza a Dio. Ecco, l'obbedienza a Dio come obbedienza militare. Da questo prese spunto anche Sant'Ignazio di Loyola, no? Che volle proprio un ordine tipo militare, no? Una compagnia, appunto. Compagnia significa tipo un raggruppamento militare, tipo una centuria, no? Ecco, un gran numero di soldati radunati sotto il proprio comandante, che è centurione. E quindi nella compagnia di Gesù, radunata sotto il suo comandante, che è sì Sant'Ignazio, i suoi successori, ma in realtà è Gesù Cristo. Ecco, perché questa compagnia si deve armare di armi spirituali. Gli esercizi spirituali sono come l'armatura del gesuita, sono la sua analisi, l'esame di coscienza, ciò che gli dice il Signore nel profondo della preghiera, della meditazione, e poi lo slancio verso l'apostolato, perché tramite questa preghiera che mi ha trasformato, tramite questa meditazione sui miei vizi e sull'accrescimento delle virtù, io devo essere una persona nuova, devo essere una persona che si dedica a Dio, che si dedica alla diffusione del Vangelo, che si dedica alla conversione del proprio cuore, che si dedica dunque a sperimentare le cose più grandi, ecco, della vita. Ecco, questo voleva San Massimiliano, tutto quanto è mezzo per unirsi a Dio, per avere Dio nella propria esistenza. Nella vita pratica lo dimentichiamo spesso. Ma Gesù opera attraverso l'obbedienza. Lo sappiamo che effettivamente c'è difficile compiere l'obbedienza sempre bene, perciò, per questo, facciamo in modo che l'essenza della milizia sia interiore, che ci sia sottomissione dell'intelletto e della volontà alla volontà di Dio. In questo è l'essenza della santità, ossia la divinizzazione dell'uomo. Ecco, la divinizzazione dell'uomo, secondo lui, è questo, semplicemente questo. Piegare l'intelletto e la volontà a Dio. Questo, tu sei già divino, se tu lo fai, se tu hai questa forza di sottomissione, questa forza di umiltà, per cui fai quello che Dio ti chiede e togli quello che Dio non ti chiede, anzi che Dio ti proibisce, per esempio l'adulterio, la bestemmia, l'ira, no? La maldicenza, ecco, usare brutte parole per definire gli altri, no? Disonorare gli altri, disonorare soprattutto i genitori, i parenti, gli amici più stretti, ecco, se tu fai questo sei divinizzato. Sei simile a Dio, no? Altro che intelligenza artificiale, altro che elisir di lunga vita, altro che il vaccino Covid, ecco, è la volontà di Dio che ti rende divino, quindi ti rende eterno, ti rende santo e gradito a Dio, ti rende, ecco, la massima gloria che si può dare a un uomo. Qui c'è bisogno di una profonda fede, di un forte amore e di ricorrere sempre alla Madonna. Ecco, se vogliamo il divino, se vogliamo il divino nell'uomo, è l'unica persona sulla terra che ha avuto il divino in sé, è la Madonna. Quindi per forza dobbiamo andare a lei, per forza dobbiamo chiedere la sua grazia, per forza dobbiamo pregarla con costanza, perché lei è la madre della vita sovrannaturale. Ecco, lo dice proprio una definizione stentoria questa di San Massimiliano. Lei è la madre della vita sovrannaturale. Chiunque vuol vivere la vita soprannaturale deve bussare al cuore di Maria, la madre della grazia divina. Gesù vuole che da lei riceviamo le grazie e dal grado del nostro avvicinamento a lei dipende tutto. Più ci avviciniamo e più siamo in grazia. Sforziamoci di approfondire questa risurrezione, di proporcela come fine, di conformare la nostra volontà alla volontà di Dio, per mezzo di Maria ovviamente, fino al punto di non scoraggiarsi nelle difficoltà. Persino se si dovesse perdere la vita, questa fu proprio una profezia, una profezia di questa Pasqua del 38, io non mi scoraggio mai anche se perdo la vita, no, perché? Perché sono trasformato in Dio, sono divinizzato dal compiere la volontà di Dio, non compio la volontà di Dio se divento etereo, se divento trasparente, se passo da un luogo all'altro, se volo, ecco, come San Giuseppe da Copertino, talmente in alto con le mie forze, che sono le forze di Dio. No, basta fare la volontà di Dio. Se la volontà di Dio è zappare la terra, bene, sei santo, sei divino in quello. Non sei uguale a Dio, perché Dio vuole quello da te e non vuole di più e non vuole altre cose. Quanto più confideremo in lei e non in noi, tanto più riceveremo. Segno di ciò, se il frequente ricorso a lei con l'eggiaculatorio. Ecco, la divinizzazione avviene attraverso l'eggiaculatorio, dice San Massimiliano. E facciamole allora, per la Madonna, per Gesù, per San Giuseppe, perché diventiamo veramente santi, a gloria di Dio. Sia lodato Gesù Cristo e Ave Maria, cari fratelli, di Radio Buon Consiglio. Buona continuazione di Quaresima con Gesù e Maria.